Prende l'avvio il corso di economia aziendale 2021, organizzato da Fondazione Luigi Masserini per gli studi aziendali amministrativi e dall'Associazione Amici della Fondazione. Molti di voi sapranno che lo scopo di questi corsi, che sono stati ideati dal professor Masserini alla fine degli anni 70, è sempre stata quella di proporre temi di carattere economico-sociale su cui fare delle riflessioni, e chiedendo l'intervento di docenti universitari accompagnati da esperti del mondo imprenditoriale cremonese per una riflessione più completa, diciamo. A malincuore quest'anno abbiamo dovuto rinunciare perché la DAD evidentemente ci ha sconsigliato di scelte di questo tipo. Il corso Gestione e controllo di impresa in tempi di pandemia. Evidentemente non ci siamo potuti sottrarre al tema che sta condizionando la vita di tutti. Le lezioni saranno tre. La prima di oggi è il postulato della continuità aziendale e il ruolo degli organi di controllo societario nella prevenzione della crisi. Abbiamo come relatore il professor Marco Angelo Marinoni, che è docente di contabilità e bilancio e revisione legale dei conti nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Cremona. Che è stato anche il nostro alunno, lo possiamo dire? Sì, bravo, era bravo già allora. Quindi devo ringraziare il Comune di Cremona, che è sempre stato nostro partner a vario titolo, con concessioni di spazi, stampa volumi. Ringrazio anche Fantigrafica, Fondazione Arvedi Buschini, l'Ufficio Scolastico Territoriale, quello che noi chiamavamo un tempo il Provveditorato agli Studi. Ringrazio la dirigente, professoressa Simona Piperno, che è la preside dell'ISLERI e tutto il suo staff per la gestione del collegamento, e il nostro Iari Tarozzi che ci sostiene da lontano telematicamente per la fondazione. Il professor Marinoni ha diritto di parola.
Grazie mille. Intanto un vivo ringraziamento per il gradito invito ad aprire il corso monografico di economia aziendale. Quindi ringrazio il presidente del Consiglio di amministrazione, tutto il consiglio direttivo, il comitato scientifico. Naturalmente mi allineo alle parole Professor Galimberti, signor sindaco di Cremona, che essendo un passionale, un entusiasta, non fa mai mancare appunto le belle parole e l'invito a proseguire con questo percorso. Beh, mi ha spoilerato, professoressa, quindi un grazie di cuore, oltre a tutto il corpo docente, la preside, a lei, professoressa Luisa Vivian, perché dire, in questi anni non ha mai fatto mancare anche la preziosa attività organizzativa, che non è solo organizzativa, è di, come dire, coordinamento e di supervisione di un percorso. Quindi un grazie. Chiaramente mi ha, dicevo, spoilerato, io sono stato, e lo dobbiamo dire certamente, studente, e non nascondo il pizzico di emozione che mi trova qui con voi oggi, studenti e studentesse, perché poco più di 20 anni fa, io ho 41 anni, poco più di 20 anni fa ero seduto, vabbè, non virtualmente, ma ero seduto nell'aula magna e con quelli che poi sono stati i miei riferimenti scientifici, accademici, quindi il professor Andrei, professoressa Fellegara, che chiaramente è qui poi la preside della Facoltà di Economia e di Giurisprudenza, appunto della sede piacentina e cremonese dell'Università Cattolica, e professor Galassi. Sono stati proprio i miei riferimenti scientifici, lo sono ancora tuttora, che mi hanno permesso di conoscere, non solo come studente, ma nelle parole spese, il professor Masserini. Siamo qui oggi grazie a lui e quindi per me, come dire, come stima e come studioso, va un plauso enorme per il percorso che state realizzando e che è partito da là. Bene, allora, sostanzialmente la presentazione del sottoscritto si chiude anche per una ragione di tempo in questa slide, che appunto vuole posizionare il sottoscritto nella facoltà di economia e di giurisprudenza delle sedi piacentine qui, e cremonesi dell'Università Cattolica. Arrivo subito all'obiettivo, poi ai temi della giornata. L'obiettivo appunto è quello di apprezzare il postulato della continuità aziendale in tempi pandemici soprattutto e quindi capire anche il ruolo che hanno, che rivestono gli organi di controllo societario. Per far questo, ho suddiviso l'agenda della giornata, dell'ora insieme, meglio, in quattro blocchi, tematici. Il primo appunto è la continuità aziendale, il secondo è legato alla corporate governance, vedremo quali sono i modelli o i sistemi di corporate governance, che cosa si intende per corporate governance, e poi aprire al, seppure è stato un recepimento parziale o comunque rinviato, parleremo di codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e infine vedremo come calcolare, come apprezzare, vedete che si ritorna alla continuità aziendale, come calcolarla grazie a degli indicatori di performance. Primo punto, primo macro tema. E qui aprirei immediatamente, quindi nel patto d'aula che faccio con le studentesse e con gli studenti, è quello di intervenire. È chiaro che i tempi sono molto contenuti per una tematica che vuole essere, come dire, di approfondimento. Siete nelle mani sapienti delle vostre professoresse, quindi tanti aspetti, tanti temi che toccheremo oggi saranno poi motivo di approfondimento appunto nelle vostre aule. Tuttavia, apro con un quesito aperto sul significato di bilancio d'esercizio, cioè che cosa intendiamo per bilancio d'esercizio e soprattutto qual è il suo ruolo. Perché vedete, il tema vero, a mio avviso, è uscire un po' da una logica di comprendere la materia dell'economia aziendale e della contabilità come un insieme, diciamo, un po' asettico di rilevazioni contabili, quasi per certi versi da imparare in modo mnemonico, senza non trovarne un'armonia. Beh, dove invece dobbiamo tendere in questa materia? Beh, dobbiamo parlare di bilancio d'esercizio come il principale strumento informativo che rappresenta la dinamica di un'azienda. E la dinamica oggi, come sempre, ma oggi in tempi di incertezza, la dinamica è molto complessa, è molto perturbata. E quindi ciò vuol dire che il bilancio d'esercizio, il bilancio destinato a pubblicazione, questo strumento informativo verso l'esterno, ancor prima che verso l'interno dell'azienda, è il principale indicatore degli equilibri aziendali, ossia del rispetto dell'economicità aziendale, perché parlare di postulato della continuità aziendale significa il rispetto del principio di economicità, il rispetto di alcuni equilibri duraturi. Quali sono questi equilibri e dove possono essere collocati all'interno di un bilancio d'esercizio? E questo era un po' il quesito aperto che, ripeto, per ragioni di tempo non possiamo aprire ad un dibattito, ad una discussione un po' più ampia, ma proviamo a domandarci tutti, ma anche a rispondere, che questi equilibri sono proprio, come dice la slide, all'interno dei tre prospetti tipici di un bilancio d'esercizio. Quindi lo stato patrimoniale, che è un prospetto a sezioni contrapposte, appunto attività e passività, che qui sono diciamo così, indicate come gli impieghi di capitale, cioè gli investimenti del capitale tra le attività e le fonti di finanziamento di tali impieghi, appunto lo stato patrimoniale porta a che cosa? Ad un equilibrio patrimoniale, cioè identifica nella grandezza di riferimento dello stato patrimoniale, che è il patrimonio netto, qual è, come dire, la solidità, qual è la solidità patrimoniale di un'azienda. D'accordo? E poi ci torneremo. Primo equilibrio. Un secondo equilibrio, naturalmente, è da rintracciare nel conto economico. Qui la forma è scalare, non è a sezioni contrapposte, ma contrapposti che cosa sono? I ricavi, i proventi e i costi e gli oneri. E quindi il conto economico darà origine ad una marginalità, che poi può essere parziale o finale, ma questa marginalità mi identifica l'equilibrio reddituale, l'equilibrio economico-reddituale. Infine, abbiamo un rendiconto finanziario. Un terzo prospetto, diremmo quantitativo, all'interno di un bilancio d'esercizio, che rappresenta invece la dinamica tra entrate e uscite di moneta, tant'è che appunto identifica l'equilibrio finanziario, l'equilibrio monetario. Ecco allora che torno per un attimo alla singola rilevazione contabile. Cioè, quando studiamo le scritture continuative, per poi giungere alle scritture di assestamento, rettifiche e finali, poi con la chiusura del bilancio, la semplice rilevazione contabile di un acquisto, d'accordo? Costo per le materie prime, debiti verso fornitori, è ora da vedersi come all'interno di un sistema più ampio, di un ingranaggio più ampio, che porta ad apprezzare questi equilibri, cioè ad apprezzare la continuità aziendale, l'economicità aziendale, la rilevazione singola contabile, abbiamo fatto l'esempio dell'acquisto, diventa, per così dire, un ingranaggio più ampio, che ha una vivacità anche più ampia se vista appunto come un input di un'analisi più ampia che è legata agli equilibri appunto patrimoniali, reddituali e finanziari. Va bene? Chiaramente il pagamento, se volete stare sull'esempio fatto, il pagamento poi dei debiti verso fornitori sarà l'uscita monetaria. E quindi stiamo con tre voci contabili, stiamo delineando i condizionamenti dei tre equilibri che abbiamo in questa slide. Stiamo analizzando il bilancio d'esercizio, ma nello stesso istante, diciamo così, non possiamo non dimenticare, o meglio, non possiamo dimenticare, scusate, l'informativa qualitativa, cioè il bilancio d'esercizio non è fermo con i tre prospetti che stiamo guardando ora. D'accordo? Il bilancio d'esercizio è un pacchetto di insieme di documenti che appunto riguarda anche la descrizione di questi prospetti quantitativi e l'informativa qualitativa, cioè i documenti che descrivono i prospetti quantitativi di cui vi sto parlando, sono proprio, sta assumendo sempre più un ruolo, uno spessore fondamentale. D'accordo? Eccolo qua. Ecco allora che dagli schemi di bilancio, il quadrante alla nostra sinistra, dobbiamo passare ad analizzare anche la nota integrativa, la relazione sulla gestione, le relazioni degli organi di controllo, secondo tema centrale, diciamo, che riguarderà la presentazione di oggi. Per quale motivo? Perché in periodi di incertezza, in periodi perturbati, come quelli che stiamo vivendo noi tutti e anche le imprese come soggetti economici, è chiaro che i documenti descrittivi del bilancio assumono un rilievo perché devono illustrare alcune informazioni che da un semplice, come dire, aggregato numerico non risulterebbero o non sarebbero così fa di facile interpretazione. Soprattutto, dicevo, in periodi incerti, ma soprattutto in periodi incerti e di deroghe legislative, come dice la parte finale della slide, perché di deroghe legislative e anche in tema di continuità aziendale vedremo che questo anno è stato ricco. Detto questo, è bene ricordare e precisare che nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione degli organi di controllo devono avere un paragrafo dedicato appunto all'apprezzamento della continuità aziendale, cioè è necessario che l'organo amministrativo, gestionale e gli organi di controllo esprimano un parere appunto sul tema che stiamo affrontando oggi insieme. Bene, tratto allora il tema partendo anche dai riferimenti normativi comunemente conosciuti e in particolare il 2423 bis del Codice Civile dice che il bilancio deve essere redatto secondo alcuni principi fondamentali, ma tra questi principi certamente non possiamo dimenticare la prudenza e la prospettiva nella continuazione dell'attività. Ossia, gli amministratori nella redazione del bilancio devono utilizzare, qua richiamo il 2426 del Codice Civile, devono utilizzare i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo di stato patrimoniale con una prospettiva di continuità. Che vuol dire, in altre parole, non possono utilizzare criteri, non devono e non hanno nemmeno la volontà loro di utilizzare dei criteri di stralcio, di liquidatori, come se l'azienda si sciogliesse, diciamo, a breve termine. D'accordo? Ma in questo caso è indubbio e palese che la prospettiva di continuazione dell'attività ci porta ad un approccio di forecasting, cioè ad un approccio previsionale futuro, ad una prospettiva protratta in un tempo futuro più che in un tempo storico consuntivo. Il bilancio più dal 31-12, se parliamo del bilancio in corso, in chiusura, 31-12-2020, e quindi chiudiamo nella primavera successiva, nell'N più 1, qualcosa che è appunto già avvenuto, ecco l'approccio storico consuntivo. Ma quando devo esprimere un parere sulla continuità aziendale, normalmente la proiezione è futura, ok? Questo mi sembra chiaro. Tuttavia, il 2428 del Codice Civile, sempre, quindi il legislatore, dice anche che nei documenti appunto descrittivi in quello che è l'informativa qualitativa del bilancio, gli amministratori devono esprimersi anche sui rischi e sulle incertezze. Beh, chiaramente il 2020, il bilancio 2020, in parte anche il 19, è stato caratterizzato, d'accordo, da rischi e incertezze e anche da rischi e incertezze legate alla situazione pandemica che stiamo, ahimè, vivendo tutti, d'accordo? Questo teniamocelo a mente. E arrivo alle deroghe legislative. Allora, se questo è il quadro di riferimento, che cosa è successo con il decreto liquidità, decreto legge 23-2020 dell'aprile, marzo-aprile 2020? E poi ripreso dal documento interpretativo 8, l'OIC, che cos'è, ragazzi? L'organismo italiano di contabilità, quindi è l'organismo di statuizione, si dice, dei principi contabili italiani. Ecco, con il decreto liquidità è stata, diciamo, prevista una deroga legislativa in tema proprio di apprezzamento, valutazione della continuità aziendale. Perché? Proprio per neutralizzare, lo dice la parte finale della slide, neutralizzare gli effetti pandemici, che non sono solamente sanitari, sono anche di profonda crisi economico-sociale e i media ne dimostrano anche in queste ore, in questi giorni, gli effetti. Ecco, proprio per neutralizzare questi effetti pandemici dati da una crisi economico-finanziaria, almeno a livello di bilancio, come dire, si chiede agli amministratori nel bilancio 2020 di utilizzare comunque i criteri di valutazione delle poste patrimoniali di bilancio sulla base della continuità aziendale. Qualora, attenzione bene, questa continuità aziendale vi fosse nel bilancio non prospettico futuro, ma nel bilancio chiuso nell'anno precedente, nell'anno ex ante il periodo pandemico, quindi il 2019. quindi il 2018. Quindi se nel 18-19 gli amministratori avessero chiuso un bilancio in quella particolare azienda, secondo un presupposto di continuità, la deroga eccezionale e temporanea prevede che anche nel bilancio 2020 si possa utilizzare lo stesso approccio di rilevazione contabile e valutativa, soprattutto, anche qualora vi fossero o vi siano dei dubbi sulla continuità, delle incertezze, dei rischi sulla continuità aziendale. D'accordo? E questo è molto importante perché come effetti contabili tiene, come dire, sostanzialmente tiene in vita i bilanci sicuramente, ma tiene in vita anche il tessuto industriale italiano, temporaneamente. Poi vedremo chiaramente cosa succederà. Questo è importante rimarcarlo, ma precisando anche un aspetto importante, ossia gli amministratori tuttavia sono tenuti comunque a valutare, come dire, e ad apprezzare la continuità aziendale, cioè sono comunque tenuti a illustrare nei documenti di cui vi ho parlato, i documenti descrittivi del bilancio, prima fra tutti nota integrativa e relazione sulla gestione, quelli che sono i rischi eventuali e le incertezze legate alla continuità aziendale, ma anche ai piani di fronteggiamento di tali rischi. Cioè non è sufficiente descrivere da parte del Consiglio di amministrazione che siamo in una situazione pandemica, che il fatturato di vendita, dei ricavi di vendita ha avuto un declino del 30-40%. No, è necessario che come dire, siano delineati anche dei piani di uscita, delle exit strategy, dei piani di fronteggiamento. Questo lo dico perché è la parte un po' più, è un po' più difficile, un po' più carente. All'interno di gran parte delle imprese italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni, ossia l'aspetto, se volete, anche manageriale, cioè tanto dovranno fare le piccole realtà si parlava prima di conoscenza, di bagaglio conoscitivo, perché siete qua voi oggi per accrescere il vostro bagaglio conoscitivo che spero poi continuerà anche nel mondo accademico e poi entrare nel mondo del lavoro e aiutare le piccole e medie imprese. Aiutare le piccole e medie imprese significa anche accrescerne la loro managerialità. Perché dico questo? Perché spesso intravedo nelle piccole realtà e in Italia il tessuto industriale, non lo dico solo io, è fatto di tante, di una percentuale elevatissima comparata con altre nazioni. Di appunto realtà piccole, ecco, accrescerne la loro managerialità e apportare degli assetti amministrativi e di controllo un po' più adeguati. Questo perché? Perché porterebbe poi a realizzare con più facilità dei bilanci previsionali futuri o comunque dei piani appunto di fronteggiamento dei rischi che ad oggi, a mio avviso, sono un po' e non mi fraintendete, sono un po' racchiusi, ecco, nella volontà e nella testa dell'imprenditore, del solo imprenditore, ma nel ricambio generazionale tanto dovremo fare per aprire un po' il ventaglio anche di questo punto. Chiudo questa parentesi appunto per dire che è importante che la deroga sulla continuità aziendale sì, consente di sterilizzare gli effetti, ma non consente, diciamo, di sterilizzare anche, come dire, quelle attività che gli amministratori e gli organi di controllo devono fare a fronteggiamento appunto di tale rischio. Una seconda deroga legislativa, prima di passare al secondo punto, riguarda anche le disposizioni temporanee in tema di riduzione del capitale sociale, cioè è possibile, sempre come deroga temporanea, rinviare le perdite 2020, attenzione 2020, all'approvazione, come per ripianarle, diciamo, all'approvazione dei bilanci 2025, che vuol dire primavera-estate 2026. Ora c'è una discussione, una diatriba in corso tra giurisprudenza, dottrina, associazioni di categoria, che appunto dice se anche le perdite 2019 ex ante possono prevedere questa deroga, cioè possono essere rinviate ed essere ripianate in un tempo non congruo, adeguato, cioè relativamente di breve termine, ma di medio-lungo termine, il 2026. Sembrerebbe appunto che a livello normativo questa disposizione, che facilita chiaramente la marginalità e il conto economico, gli equilibri economici e patrimoniali delle aziende, sia diciamo racchiusa solo per quanto riguarda il 2020. D'accordo? È anche bene precisare che tra le disposizioni di questo anno si ha anche cioè il fatto, secondo quadrante, se volete, dalla slide, che non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Quindi, diciamo, anche qui è sterilizzato e neutralizzato un po' l'effetto, visto quello di cui vi parlavo prima, l'effetto di non portare le società allo scioglimento, alla liquidazione. Bene. E abbiamo quindi chiuso un po' il quadro normativo. Vediamo ora i modelli di corporate governance. Allora, intanto, che cosa si intende per corporate governance? Altrimenti usiamo dei paroloni senza motivo. Beh, allora, io dico questo: il modello di corporate governance non è altro che capire l'assetto istituzionale di una società, cioè sostanzialmente quali sono i board, quali sono i consigli di una società e quali sono le suddivisioni soprattutto tra ruoli e responsabilità. E in particolar modo trattiamo questi sistemi, questi tre sistemi differenti di corporate governance, ossia il sistema tradizionale che è tipicamente italiano, dove l'assemblea, qui non è delineata perché è un presupposto, nomina il consiglio di amministrazione, quindi il CDA, nomina poi gli organi di controllo, e qui sto parlando al plurale, organi di controllo. Poi faremo un focus su questo tema, che possono essere collegio sindacale o sindaco unico, ovvero, cioè, e scusate, revisore legale dei conti, ovvero società di revisione. Il sistema dualistico invece è tipicamente un sistema tedesco. Europa continentale tedesco, e si differenzia per il fatto che si parte dal consiglio di sorveglianza, si parte quasi dall'organo di controllo. C'è sempre un'assemblea, però è, attenzione bene, è il consiglio di sorveglianza che esprime, diciamo, l'assetto del consiglio di gestione. Che cosa voglio dire? Cioè è il consiglio di sorveglianza e non l'assemblea che nomina un comitato, si chiama appunto consiglio di gestione, che è paragonabile al nostro, come dire, CDA, all'organo gestorio della società. E soprattutto è il consiglio di sorveglianza, questo lo sottolineo perché è importante, è il consiglio di sorveglianza che effettua le delibere più importanti, che so, anche l'approvazione di un bilancio, anche per esempio un'operazione di straordinaria di M&A. Quindi l'assemblea viene di fatto, come dire, svuotata un po' di alcune prerogative importanti. Ok? Ecco, c'è da dire come pro del sistema dualistico che all'interno del consiglio di sorveglianza vi sono molte rappresentanze sociali, sindacali, di dipendenti, per esempio, e quindi segue un po' quel concetto di socialità d'impresa di cui tanto oggi si parla. Nel modello invece monistico abbiamo sempre un CDA, che qui non è scritto, ma aggiungetelo come integrazione ai vostri appunti. Abbiamo un CDA, ma abbiamo soprattutto un comitato per il controllo sulla gestione. Perché soprattutto? Perché è il CDA, questo è abbastanza carino sottolinearlo, nel senso che è il CDA il controllore che nomina, il controllore sì, che è appunto il comitato interno per il controllo sulla gestione, è nominato dal CDA stesso, cioè dall'organo gestorio che appunto il comitato dovrebbe controllare. Quindi cioè, dovrebbe, nel senso uso il condizionale, nel senso che è indubbio e palese la, come dire, un po' la conflittualità di interesse, adesso non me ne vogliano i fautori del sistema monistico. Quindi anche qua ci sarebbe tanto da dire sostanzialmente, ma mi vorrei dedicare al sistema tradizionale, al sistema italiano, proprio per una questione di tempo. E un focus particolare sul modello tradizionale, in particolare sugli organi di controllo del modello tradizionale, vuole appunto che nelle SRL, pardon, l'organo di controllo è monocratico. Qui dovrei fare un excursus normativo che risale alla legge di stabilità del 2012, ma ve lo evito. Comunque vi invito magari a guardare quante modifiche è stato sottoposto, diciamo, il 2477 del codice civile, ossia l'articolo del codice che disciplina appunto l'organo di controllo, l'organo di vigilanza per le SRL. Detto questo, oggi una società che si costituisce, se è obbligata a nominare l'organo di controllo, e poi vedremo quali saranno le soglie dimensionali, si costituisce con un organo monocratico. Si parla infatti di sindaco unico e non di collegio sindacale. Mentre faccio un salto per un momento alla seconda slide, per poi tornare alla slide 15, mentre nelle SPA l'organo di controllo interno societario disciplinato dall'articolo 2397 del Codice Civile ha mantenuto, diciamo, la collegialità, la forma collegiale, quindi si parla di collegio sindacale. Il loro ruolo, ne parliamo proprio per questo, è fondamentale in quanto vigila, sia che sia sindaco unico, sia che sia collegio sindacale, vigila e sorveglia, diciamo, sulle decisioni del consiglio di amministrazione e anche sui pareri, su quanto comunica l'organo gestorio, il CDA, all'interno di quei famosi documenti di cui vi parlavo, e quindi anche in tema di continuità aziendale. Cioè gli organi di controllo, sia che trattasi di sindaco o di collegio sindacale, hanno un ruolo importante proprio sul tema che stiamo trattando. Ora, sia che trattasi di SRL 2477, sia che trattasi di 2397, quindi di collegio sindacale, in alcuni casi è possibile demandare la revisione legale dei conti, di cui vi parlerò a breve, all'organo stesso, all'organo interno di controllo. Quindi, se vi ricordate, nella slide precedente, quella che riguarda i sistemi di corporate governance, noi avevamo due organi nel modello tradizionale, che era appunto l'organo interno di controllo e l'organo esterno chiamato revisore. Allora, oggi sappiamo che in Italia il sindaco, l'organo di controllo interno, può essere demandato anche all'attività della revisione legale dei conti. Tema a me caro perché lo insegno ormai da tanti anni anche in accademia. Bene, entriamo un po' nel merito del loro ruolo e della eventuale sovrapposizione tra attività in tema di continuità aziendale. Allora, intanto quando una SRL, e venivo quindi alla slide 15, quando una SRL è obbligata a nominare un organo di controllo? Tutte le SRL? Assolutamente no. Si ragiona per soglie dimensionali ed è proprio qua che sarebbe interessante, avessimo del tempo, ripercorrere sostanzialmente tutte le le modifiche più recenti dell'articolo 2477. Io scrissi anche un libro in questi anni sul tema e mi accorsi appunto di come scrivevo quella parte di capitolo e poi dovevo qualche mese dopo, per non dire qualche settimana dopo, rivedere il tutto. Beh, le soglie dimensionali di una SRL, affinché si debba nominare obbligatoriamente un organo di controllo chiamato sindaco unico, sono un attivo patrimoniale di 4 milioni, quindi al superamento per 2 anni consecutivi di tale soglie, attivo patrimoniale 4 milioni, ricavi di vendita pari o superiore a 4 milioni e dipendenti medi annuali pari o superiori a 20. Il superamento per 2 anni consecutivi di anche uno di questi parametri obbliga la SRL a nominare appunto un sindaco unico. Ho detto, in parentesi, cito anche le nano imprese, perché? Perché 4 milioni di fatturato per una SRL veramente stiamo parlando di nulla quasi, cioè è chiaro che parlare a oggi di questi numeri può sembrare non così scontato, ma una volta entrati nel tessuto, come dire, economico-industriale, vedrete che vi renderete conto che un fatturato di 4 milioni di euro per una SRL significa parlare di una SRL veramente di piccole dimensioni. Bene, ora, perché nella parte alta di questa slide cito il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ossia il decreto legislativo numero 14 del 2019? Perché, che poi verrà ripreso fra qualche slide, perché è proprio grazie a questo intervento legislativo che abbiamo avuto la nuova formulazione dell'articolo 2477 di cui vi parlavo, con una modifica, diciamo, delle soglie dimensionali. Prima erano addirittura più ridotte, si parlava di totale attivo e ricavi pari a 2 milioni, che mi sembrava veramente una cosa esigua, e ancor prima ci si rifaceva all'articolo 2435 bis, ossia alle società che incorrono, diciamo, al superamento di tale soglie, che incorrono nella redazione di un bilancio abbreviato, ovvero ordinario. Anche qua lascio magari alle professoresse o ai professori un approfondimento, eventualmente. Ecco, perché è importante parlare però anche di revisione. Nelle SPA, apro e chiudo una parentesi, lo dice la slide, è vero, il collegio sindacale può essere demandato anche all'attività di revisione legale dei conti solamente se la società cliente non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, altrimenti, ho detto cliente perché altrimenti è necessario rivolgersi ad un revisore, quindi un altro organo, ovvero una società di revisione. Ecco, che cosa deve fare però il revisore? Che cosa devono fare ancor più gli organi di controllo? Allora, parlando di revisore, e distinguendo quindi le due realtà, le due attività, i due board, i due organi di controllo, uno interno e uno esterno, parlando di esterno parliamo di revisore, il revisore deve sostanzialmente, riassumendo una disciplina molto ampia, deve esprimere un parere di attendibilità sul bilancio e deve anche, dice sulla regolare tenuta della contabilità, la slide e la corretta rilevazione delle scritture, quindi è più una vigilanza di tipo contabile, un controllo di tipo contabile, anche se deve anche, come dire, esprimersi sulla, dando anche delle raccomandazioni di migliorie, sull'organizzazione, cioè sull'adeguatezza del sistema di controllo interno di un'azienda, che come dicevo prima, soprattutto per le nano imprese, ora possiamo chiamarle così, spesso questi assetti, adeguati assetti questi sistemi di controllo interno sono decisamente carenti, se non inesistenti. E quindi il suo ruolo è anche quello di spingere per una miglioria. L'organo invece interno di controllo, quindi il sindaco o il collegio sindacale, deve esprimere un controllo sulla vigilanza, sulla sorveglianza dell'organo gestorio, cioè di chi prende le decisioni, quindi il consiglio di amministrazione, ovvero il comitato esecutivo. D'accordo? Quindi è una, diciamo così, non è un controllo prettamente contabile, prettamente bilancistico, è un controllo molto più ampio, molto più sostanziale, ma che riguarda anche la continuità aziendale. Ecco perché ne stiamo parlando. Un altro aspetto importante da precisare, perché lo citeremo come approfondimento nella parte finale, dei minuti finali di questa mattinata, è che la disciplina della revisione poggia su logiche internazionali, cioè non poggia solamente sulla dottrina e sui principi contabili italiani, ma poggia su questi che ho chiamato nella parte finale della slide gli ISA. Per ISA intendiamo gli International Standards on Auditing. Auditing è la revisione, il controllo. E questo perché viene precisarlo? Perché appunto vedremo come gli ISA saranno proprio delle linee guida anche in tema di apprezzamento della continuità aziendale. Veniamo al terzo macro tema, appunto il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Allora, e qui se volete ritorno al principio di continuità, al postulato di continuità aziendale, cioè vi chiedo, ma dopo questa premessa e poi discussione di alcune tematiche che state affrontando con il sottoscritto, come apprezziamo, se fossimo dei professionisti chiamati ad apprezzare la continuità aziendale o meno, ovvero i rischi, ovvero le incertezze, ovvero i dubbi su tale continuità, quali sono le linee guida? Come faccio a valutare appunto se un'azienda è sana e sarà continua nel tempo anche nel 2021-22? Punto di domanda. Ecco. Chiaramente la risposta più ovvia potrebbe essere il richiamo alla conoscenza, a quello che si stava dicendo. Cioè, il mio bagaglio conoscitivo continuerà ad aumentare. Marinoni mi ha anche parlato di bilancio come strumento informativo, richiamando gli equilibri duraturi. Mi studio anche i riclassificati di tali prospetti di bilancio che mi porteranno poi a calcolare alcuni indicatori di performance, e quindi io con la dottrina riesco a saltarci fuori, a sostanzialmente a delineare un quadro valutativo di questa azienda. Ed è vero, per carità. Tuttavia, il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che è stato differito, è stato posticipato, doveva entrare in vigore nell'agosto 2020, ma appunto sempre per effetto del decreto liquidità di cui vi parlavo, è stato posticipato, differito con l'entrata in vigore del 1° settembre 2021, quindi tra qualche mese sostanzialmente. Il codice della crisi aveva è stato un po' uno strumento di ausilio per tutti i professionisti, perché aveva e tuttora ha, anche se non applicato in modo obbligatorio, diciamo, aveva delineato una valigetta degli attrezzi, cioè una linea guida da percorrere per, come dire, standardizzare la metodologia di apprezzamento della continuità aziendale. Quando noi abbiamo una linea guida da seguire, normalmente come dei, come dire, dei cavalli da trotto, noi seguiamo sostanzialmente la linea guida. Ci piace avere un path, un sentiero, no? Da seguire ben delineato. Ecco, diciamo che tra le disposizioni importanti che aveva apportato, che ha apportato il codice della crisi dell'insolvenza, voi in parte la sapete, aveva modificato le soglie dimensionali applicate al 2477, cioè aveva innalzato le soglie per l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo, aveva poi, lo dice la parte finale della slide, aveva poi introdotto, e questo è in vigore, lo voglio sottolineare, aveva introdotto un comma 2 al 2086 del Codice Civile, ossia, lo leggo con voi e lo interpretiamo. L'imprenditore, questo è nuovo, un comma nuovo, l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, quindi qualsiasi tipo di attività economica, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. Bla bla bla, lascio a voi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni attività economica, ogni imprenditore, per legge, non è più una facoltà, è legge. Codice civile deve integrare nel proprio assetto organizzativo amministrativo, nel proprio ufficio amministrativo, la banalizzo molto, deve includere e integrare alcune metodologie, alcuni sistemi che esulano dall'aspetto prettamente contabile e bilancistico. Strumenti che siano volti a analizzare le performance, a redigere dei piani prospettici futuri, e qui mi riferisco in particolare ai bilanci previsionali, ai budget. Ok? Qualcuno di voi mi può dire: ma come una SRL di piccole dimensioni non riesce a fornire un bilancio previsionale futuro? No, ragazzi, io vi dico di più. Probabilmente fa fatica perché non è in parte obbligata, ma qui non posso aprire un'ulteriore parentesi, diciamo, può essere limitata a fornire un rendiconto finanziario consuntivo. Siamo fermi lì più che un rendiconto, e poi ci arriviamo con gli indicatori, più che un rendiconto prospettico, ok? Questo porta, come dicevo prima, sia gli amministratori che l'organo di controllo ad attivarsi affinché nelle piccole e medie realtà italiane vi sia appunto una crescita manageriale anche su questi temi. Non voglio aprire addirittura al tema del controllo di gestione dei tableau de bord perché forse in parte mi perdereste anche un pochino, ma ne potremo approfondire nel vostro ulteriore percorso di studi futuro, d'accordo? Perché vedrete che saremo ancora coinvolti nei futuri anni. Beh, il codice della crisi e dell'insolvenza, veniamo a noi, però ha introdotto anche un aspetto importante, cioè quello che nell'articolo 12 e poi nell'articolo 13 chiamiamo strumenti di allerta, cioè degli indicatori di performance molto definiti, affinché si possa calcolare tale indicatore e si possa quindi apprezzare la continuità o meno aziendale. E quindi sarà il tema dell'ultima parte della mattinata, cioè vedere questi indicatori della crisi. Gli indicatori della crisi, guarda caso, questo è un estratto proprio dell'articolo del codice di cui vi parlo. Guarda caso, qui uso un termine che a me non piace, io parlo di disequilibri, però guarda caso vanno a calcolare, a minare, diciamo, gli equilibri, ovvero i disequilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, che non sono altro che i tre equilibri di cui vi parlavo in premessa e su cui tutto il mondo, tutti gli analisti, dalle banche d'affari mondiali allo studio commercialista locale, fondano le loro analisi per apprezzare appunto la continuità aziendale di un'azienda, il fatto di essere in bonis, sana o meno. Bene, ultimo punto allora, che cosa è successo? È successo che il legislatore ha demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili l'elaborazione di un set di indicatori, cioè per apprezzare quegli strumenti di allerta, cioè quegli indicatori di performance da calcolare per appunto divenire a quanto ormai vi ho detto e ridetto. La logica, l'approccio è gerarchico, cioè si parte da il patrimonio netto che cos'è, ragazzi? Non è altro che la grandezza di riferimento, oltre che una configurazione di capitale di funzionamento, ma è la grandezza di riferimento che nasce dall'equilibrio patrimoniale, cioè da quell'antitesi tra gli impieghi di capitali e le fonti di finanziamento, in questo caso fonti di terzi, perché anche il patrimonio netto è da considerarsi fonte proveniente dal capitale proprio, dai soci. Allora, gli alert, cioè noi stiamo guardando che cosa? Eventuali grandezze al superamento di alcune soglie che possono portare appunto a un apprezzamento, a un dubbio sulla continuità aziendale. E naturalmente quando il patrimonio netto è negativo, beh, ahimè, è di per sé un elemento di allerta, d'accordo? Perché? Perché vuol dire che già le nostre aziende sono normalmente sottocapitalizzate, cioè sono molto più, siamo una nazione bancocentrica, circa il 75-80% delle fonti di finanziamento provengono dalle banche, dagli istituti di credito, che per carità fanno il loro lavoro, e in particolare il 65% di queste fonti di terzi è di breve termine, e anche qua si potrebbe ragionare aprendo ulteriori parentesi, ma di sicuro quando una cosa è trattare una società sottocapitalizzata, cioè con un patrimonio netto, diciamo così, non ricco, ecco, una cosa è parlare di patrimonio netto negativo, e negativo può essere per effetto di perdite consolidate nel tempo che poi devono essere ripianate con le riserve, ovvero con il capitale stesso. E quindi è necessario tempestivamente nominare l'assemblea da parte del CDA per poi integrare il capitale. Qualora il patrimonio netto fosse positivo, come si spera, per la stragrande maggioranza delle imprese, si passa a valutare il Debt Service Coverage Ratio, il DSCR, a 6 mesi. E qui vi voglio, perché lì non è scritto, ma il Debt Service Coverage Ratio si calcola proprio come rapporto tra, numeratore, il flusso di cassa, il cash flow operativo, ma prospettico, cioè a 6 mesi, non quello consuntivo, non quello presente nel rendiconto finanziario all'interno del bilancio 2020 che sta per chiudersi e essere approvato adesso. Quello, se siamo oggi 13 aprile, quello di fine anno 2021. Ed è per questo che qui vi voglio, perché un organo di controllo e ancor prima un organo gestore, il CDA, deve con il 2086, di cui vi parlavo prima, avere quegli adeguati assetti affinché possa fornire agli organi competenti questo budget di tesoreria a 6 mesi, questo bilancio preventivo finanziario a 6 mesi. Io, come del resto anche il legislatore, ho qualche dubbio. Comunque, questo indicatore rapporta appunto il cash flow operativo, quindi non totale, ma qui richiamo le 3 sezioni del rendiconto finanziario e quindi un approfondimento futuro con i vostri docenti, fratto i debiti finanziari, sia la quota di capitale che la quota interesse. Ho ancora qualche minuto, quindi vado un po' più rapido. Ecco, questo rapporto non deve essere, cioè deve essere maggiore di 1. Se fosse inferiore a 1, è chiaro che allora è una sorta di aller. Ancora, qualora, dico, non sia disponibile, cioè perché il budget di tesoreria prospettico normalmente non viene fatto, non viene redatto nelle imprese, allora occorre il superamento congiunto di 5 soglie. Quali sono questi indicatori? Ora non li elenco con voi voce per voce, diciamo i 5 indicatori, perché per ragioni di tempo lascio poi a voi questa questa attività, però vi evidenzio, diciamo così, che questi cinque, il set di cinque indicatori deve sostanzialmente ripercorrere quei tre equilibri di cui vi parlavo in premessa, cioè vi saranno all'interno di questi cinque indicatori alcuni indicatori che vanno a parare sull'equilibrio patrimoniale, altri sull'equilibrio economico e altro ancora sull'equilibrio finanziario. Ora, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha sì stilato questi cinque indicatori, ma ha stilato anche, ve lo mostro in slide 25, delle soglie di allerta settoriali che non devono essere superate. Quindi, che cosa vuol dire approccio gerarchico? Che se il patrimonio netto fosse positivo, se ho calcolato il debt service coverage ratio e ovvero non l'ho disponibile, comunque è maggiore di 1, allora calcolo questi 5 indicatori e questi 5 indicatori in modo congiunto, quindi non come dire 1, 2 o 3 o anche 4 di questi indicatori superano le soglie che vedete in slide, ma tutti e 5 superano le soglie, allora si può dire che al superamento delle soglie la società è in non è in bonis, presenta dei dubbi, delle criticità sulla continuità aziendale. Per esempio, il primo indicatore, oneri finanziari fratto il fatturato, fratto i ricavi, non deve superare la soglia del 2,8 se l'azienda target sottoposta ad analisi è nel settore A, non deve superare il 3 se è nel settore B. Il patrimonio netto fratto i debiti totali, secondo indicatore, invece non deve essere inferiore, non è tutto il superamento al rialzo, anche al ribasso, cioè non deve essere inferiore l'indicatore a quel 9,4, a quel 7,6 e così via. D'accordo? Ora, alla domanda, possiamo essere certi che calcolando questi 5 indicatori e seguendo l'approccio gerarchico l'azienda sia sana? Beh, allora, è chiaro che se si fa sempre riferimento a che cosa, ragazzi e ragazze, cioè alla dottrina, a quel bagaglio conoscitivo, però quantomeno il Consiglio Nazionale e poi il Codice della Crisi ha dato un sentiero, una linea guida da seguire. Vi è anche un altro aspetto, cioè oltre a questo approccio gerarchico, il codice dice: attenzione analisti, attenzione organi di controllo, dovete guardare anche, lo dice l'articolo 24 del codice, dovete guardare anche i reiterati ritardi nei pagamenti di una società. Quindi anche se, come dicevo prima, quei cinque indicatori non superano congiuntamente le soglie, quindi potremmo essere a posto, e chiaramente l'organo di controllo l'organo gestorio deve anche guardare se l'azienda non paga per tempo protratto, non paga almeno due, io ne metto tre, il codice fa due esempi di debiti, cioè non paga i debiti per retribuzioni, non paga i debiti verso fornitori. Io ne metterei tre perché, ma qui so per posso, diciamo, avere qualche prerogativa, ecco, per il fatto che il legislatore non ha inserito un terzo esempio, che è l'erario, perché normalmente quando una società è diciamo, in difficoltà, i primi debiti che accantona, cioè che non paga, che non liquida, sono proprio i debiti verso l'erario, che appunto il codice non cita. Però non è che l'organo di controllo non deve guardare questi debiti. Comunque, i debiti per retribuzione non devono essere scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni. Ok? Quindi, sostanzialmente abbiamo, come dire, un altro calcolo ben preciso da fare. I debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti. Quindi ho debiti non scaduti che so verso fornitori per 10 milioni di euro. Se i debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni sono pari a 3 milioni e mezzo, ecco che hanno un importo inferiore alla metà, appunto. No, no, qui non si parla di metà, ma inferiore, perdona, ai debiti non scaduti e quindi sono tranquillo, cioè non posso dubitare. Comunque un alert che mi tengo e che monitoro, ma non posso dubitare sulla continuità aziendale. Ecco, chiudo proprio con un approfondimento che lascio a voi perché già l'ISA, International Standard on Auditing, l'ISA Italia 570, parlava diversi anni prima rispetto al codice della crisi di appunto indicatori per dubitare o meno della crisi in tema di revisione. E qui avrete anche indicatori finanziari, indicatori gestionali, ovvero altre indagini, per esempio il capitale ridotto al di sotto dei limiti legali, contenziosi legali, beh, eventi catastrofici, adesso mi sembra è una cosa, però chiaramente eventi pandemici potremmo dire nel nostro caso, qui non era stato citato. Bene, allora sono stato nei tempi, chiaramente vi ringrazio per l'attenzione e dedico qualche minuto anche per eventuali domande, quesiti, ulteriori considerazioni. Vi ho inserito come ultima slide di questo compendio che vi verrà poi fornito i riferimenti bibliografici e normativi. Ne ho parlato di tanti di essi e in modo frettoloso, e quindi qui avete dei riferimenti appunto per un approfondimento. Ovviamente lo stay in touch non vuole essere così una chiusura, anzi è un'apertura, nel senso che vi ho mostrato quelle che i protagonisti di un ateneo, che è un ateneo prestigioso, come diceva il professor Galimberti, Gianluca, il sindaco di Cremona, tra l'altro è un ateneo in espansione, come ben sapete, anche nel territorio cremonese. E i protagonisti siete voi, è chiaro che oggi siamo un po' più separati e quindi queste immagini, queste fotografie sono appunto speranzose per un ritorno il più possibile in presenza. Però ecco, sono esempi di quello che è l'Università Cattolica, direi la famiglia dell'Università Cattolica. Un grazie a tutti voi e grazie per l'invito.
Buongiorno professor Marinoni, grazie per questa lezione, è stato chiarissimo. E io avevo una domanda, capisco che forse sarà anche lunga la risposta, ma proprio una cosa sintetica. Quali sono i principali riflessi della sospensione del principio della continuità sul conto economico per i bilanci del 2020?
Grazie professoressa. Allora, i riflessi sul conto economico in realtà sono molto evidenti perché qui non vi ho parlato di tutte le deroghe legislative, ma tra le principali deroghe di questo anno vi è anche la possibilità di sospendere le quote di ammortamento dei vari cespiti e quindi con un impatto, un condizionamento forte sul conto economico. Tutti sappiamo che quota di ammortamento è chiaramente una voce, un costo non monetario, tuttavia un costo, quindi una parte, un componente negativo di reddito. E come seconda deroga contabile di cui non vi ho parlato, ma sempre nel quadro più ampio della continuità aziendale, la possibilità di rivalutare i cespiti, sia tra l'altro secondo, come dire, i cespiti non, come dire, come intera categoria di cespite, ma come singolo cespite, quindi anche la singola partecipazione, il singolo impianto e così via. Questo è, a mio avviso, è un riflesso, è un condizionamento notevole in tema di conto economico, e anche, ripeto, solo civilisticamente, anche se è una buona opportunità anche per la parte fiscale, e proprio perché, si parlava prima di criteri di valutazione, si parlava prima di non utilizzare criteri di stralcio, no? Criteri che portano poi ad una svalutazione delle poste di bilancio. Anzi, in questo caso si mira da una parte a protrarre la vita utile dei cespiti stessi, delle immobilizzazioni, qualora si utilizzasse la sospensione, la deroga, la sospensione delle quote di ammortamento, e dall'altra a non tanto svalutare ma a rivalutare i cespiti, quindi accrescerne il valore e con dei riflessi anche all'interno del patrimonio netto. Ora, la chiave dove sta, a mio avviso, sta nel capire, nel comprendere se effettivamente un bilancio 2020 possa ritenersi un bilancio pienamente attendibile. Ma in questo caso vi è uno scudo sostanzialmente penale per gli amministratori e si spera anche per gli organi di controllo, in quanto diciamo che lo scudo sta nel non intervenire penalmente in chiave di false comunicazioni sociali, cioè è il legislatore che mi consente di applicare queste norme, queste deroghe, e non sono io che quindi arrivo giunto ad una comunicazione sociale che è al limite dell'attendibilità. Vi saluto e vi ringrazio tanto per l'invito, ripeto.
Grazie, grazie.
Grazie davvero.
A presto allora.
A voi, buona giornata a tutti.
Grazie.
A tutti gli studenti e un abbraccio a tutti.
Grazie.
Arrivederci.